Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
Buonasera, una buona serata a tutte e tutti, buonasera ovviamente per chi ci ascolta in diretta su radiocittaperta.it ogni giovedì alle 22. Questa è Block Notes, appunti di contemporaneità, la trasmissione, la rubrica, l'approfondimento, il podcast che racconta, che riporta, descrive fotografie appunto di contemporaneità e di attualità. Oggi proseguiamo un approfondimento su un argomento, l'ho già detto, lo ripeto, un po' inusuale forse per l'approccio, no? Che questo spazio, che questa rubrica, questa trasmissione, questo podcast ha avuto in questi quasi, insomma, circa 2 anni di esistenza, rispetto appunto ai temi dell'attualità, no? Della cronaca, della politica. Parliamo del rapporto sostanzialmente fra il cittadino e lo Stato, passando attraverso le questioni economiche, in particolare le questioni fiscali, no? Quindi fisco, agenzia delle entrate, riscossioni, cartelle esattoriali. Insomma, quando si parla delle tasche dei cittadini e di come lo Stato ci si avvicini e richieda, no, che il cittadino metta la mano in tasca e tiri fuori, no, per contribuire, ecco, siamo sempre su un terreno abbastanza minato, tanto più soprattutto in questi periodi, in questo periodo storico, un periodo storico contrassegnato da incertezza, da impoverimento, da difficoltà, da paura, da preoccupazione, no? La crisi collegata alla pandemia, poi la guerra, prima ancora la crisi del 2008, la crisi congiunturale, la crisi proprio di un sistema, no, economico e finanziario che ci hanno raccontato che fosse superata, ma che in realtà non lo è stato mai. Le conseguenze sono diventate poi stabili, sono diventate realtà quotidiana, no? Ci ricordiamo come il governo Monti cambiò completamente l'approccio e la visione che gli italiani avevano di se stessi rispetto alla capacità di arricchimento, alla capacità di affrontare le difficoltà rispetto alle proprie economie, no? Il famoso problema di arrivare alla fine del mese, il problema di arrivare alla quarta settimana. Insomma, siamo passati attraverso queste fasi, siamo ancora in queste fasi e adesso naturalmente, come quando non come quando fuori piove, ma come quando sempre si insedia il nuovo governo, siamo in attesa di novità dal punto di vista fiscale. Diciamo che una caratteristica dei governi di centrodestra è quella di puntare molto sull'alleggerimento, no? Il cosiddetto stato piccolo, sull'alleggerimento della pressione statale nei confronti dei cittadini. Come viene declinato soprattutto negli ultimi anni qui in Italia? Con delle promesse di o pagare meno tasse o godere di condoni, di rottamazioni, no? Di alleggerimento di posizioni debitorie del singolo cittadino nei confronti dello Stato e della collettività. Parliamo dei famosi saldo e stralcio, parliamo dei famosi provvedimenti che vanno a così far pagare forfettariamente i propri debiti con l'Agenzia delle Entrate, ad esempio, magari per, da un lato, per garantire allo Stato un incasso magari minore ma certo, e dare al cittadino un pochino di respiro. Insomma, chi di noi non sarebbe contento di rientrare in una di questi condoni? No, adesso dovrebbe arrivare un condono per le cartelle fino a 1000 euro, mi pare, dal 2010 al 2015, non vorrei dire una sciocchezza, ma cambia poco, è il concetto che ci interessa. Tutti noi spereremmo, no? Dico, abbiamo qualche cartella che sta lì, siamo in attesa di brutte notizie sulla PEC o della buca delle lettere, arriva un bel condono e siamo tutti felici. Ma siamo veramente tutti felici quando avvengono, quando vengono presi provvedimenti di questo genere, quando arriva una rottamazione? Siamo tutti felici? Tutti gli italiani godono di questo? Ovviamente no, ne gode soltanto chi ha un debito con lo Stato e lo vede alleggerito. E chi questo debito non ce l'ha? Uno potrebbe pensare, chi gli frega, no? Resta nell'indifferenza, e non è così. In realtà subisce un danno. È una tesi che forse non è proprio facilissima da digerire, no? Però è dannatamente realistica. Ne abbiamo parlato di nuovo con l'avvocato Simona Di Fonso. Questo è il secondo podcast, il secondo approfondimento sull'argomento. Già lo scorso podcast vi consigliamo di andarlo a riascoltare, la scorsa puntata, cronologicamente dovete tornare indietro di una settimana, si parlava, no? Il titolo è un po' così, un po' ironico, un po' iperbolico, cittadino versus agenzia delle entrate. E si parlava di una legge promulgata dal governo Draghi ormai circa un anno fa, che va un pochino a indebolire, no, la capacità di tutela del cittadino nei confronti dell'aggressione, diciamo legittima, lecita, giusta o meno, da parte dello Stato rispetto a un debito, no? Adesso andiamo sempre con l'avvocato Di Fonso ad analizzare un pochino un po' il senso di un condono, cioè che succede quando arriva un condono, chi è che ne gode e chi è che ne paga le conseguenze. L'abbiamo sempre intervistata, l'avvocato Di Fonso, ascoltiamo l'intervista, ascoltiamo la registrazione. Block Notes, appunti di contemporaneità, proseguiamo la serie di approfondimenti, la serie di podcast, questo era il secondo episodio sui diritti del contribuente, un argomento che può sembrare un po' inusuale rispetto ai contenuti soliti di questo podcast, però in realtà è una questione molto attuale. Siamo sempre con l'avvocato Simona Di Fonso, che di questo aspetto della legge, cioè del rapporto tra cittadino, pubblica amministrazione e enti di riscossione, ha un'esperienza ventennale, sì. Sempre di diminuire l'età, comunque un'esperienza ventennale, insomma, quindi la città dove lei opera, che è Roma, è un po' un punto di riferimento per tanti cittadini che magari si vedono ricapitare enormi cartelle esattoriali che poi si scopre magari non essere totalmente, diciamo, legittime nella loro. Abbiamo visto nello scorso episodio come la possibilità di opporsi a questa legittimità sia stata pesantemente lesa dal provvedimento approvato dal governo Draghi. Per chi non avesse sentito l'episodio numero 1, se lo vado a sentire, perché lì parliamo di questa questione. Parliamo adesso di un altro aspetto già accennato nello scorso episodio. Parliamo della questione dei condoni.
Sì.
Adesso si sta parlando di qui a breve, forse con la finanziaria, sì, in arrivo, di questo stralcio, condono, sì, termine tecnico me lo dica lei, rottamazione delle cartelle fino a 1000 euro eccetera. Già parlammo in un precedente approfondimento giornalistico, non in podcast, ai tempi usavamo ancora il video, eravamo primitivi, adesso usiamo, sì, il podcast, di come in realtà il concetto di condono, che fa piacere a tanti, no? Io pure magari sto facendomi i conti, ma non è che c'ho, sì, qualche, in realtà non sia poi un intervento così giusto e che effettivamente poi va veramente a sanare una lesione o a dare una mano concreta, perché in realtà va a punire tutti per le responsabilità di qualcuno. Dice, come, sì, punire il condono? Non è che punisce, alleggerisce. Non è così. Ci spieghi un po' bene come funziona?
No, non è così. Anzitutto, ogni forma di condono non è a costo zero, perché anche quando il signor Salvini ha abbattuto le cartelle fino a 1000 euro, nel suo decreto del 2018 c'è appunto una parte in cui si legge che il Ministero delle Finanze avrebbe dovuto pagare i compensi dell'attività di riscossione fatta dal concessionario su tutte quelle cartelle abbattute, perché il compenso per l'attività del concessionario viene pagata dal contribuente, cioè mi arriva una cartella, io pago il debito, pago anche il compenso per la riscossione al concessionario, il costo dell'attività di recupero. Ovviamente se tu Stato abbatti le cartelle, quel costo chi lo paga? Lo paga il Ministero delle Finanze, e il Ministero delle Finanze siamo tutti, quindi i tutti, se così vogliamo dire, vanno a pagare il debito di alcuni, di un certo numero di contribuenti. Quindi non sono mai operazioni a costo zero, sono per me pura propaganda elettorale, perché poi viene giustificato questo abbattimento delle cartelle dicendo: beh, ma queste cartelle di 1000 euro non sono riscuotibili. Che vuol dire non sono riscuotibili? Che il contribuente non ha beni da aggredire? Non ha disponibilità economiche? Ha una pensione fino a 1000 euro e le pensioni non possono essere pignorate sino a una soglia di 1000 euro, quindi tu Stato non puoi aggredire nulla a quel contribuente, bene, gli abbatti le cartelle da 1000, però poi gli mandi la richiesta di pagamento per le cartelle di importo superiore. Allora, se quel soggetto non ha nulla, non è riscuotibile né la cartella di 1000, né la cartella di 2000 è riscuotibile, né quella da 5000. Invece io quella da 1000 te la abbatto e ti lascio in piedi quelle superiori.
E tra l'altro ti diamo la possibilità di difenderti con il provvedimento.
Ti tolgo anche la possibilità di difenderti con le misure in via anticipata, come abbiamo detto nell'altra puntata, perché a questo punto devi aspettare l'aggressione ufficiale, quindi la cartella 60 giorni o paghi oppure ti aggredisco, ti scrivo il fermo sulla macchina, ti faccio un pignoramento sul conto corrente, e stanno facendo le iscrizioni di ipoteca sulle prime case per i debiti superiori ai 20.000. Sì, c'è sempre stata la norma che stabiliva che per debiti superiori a 20.000 si può iscrivere ipoteca sulla prima casa, ma l'espropriazione, quindi la messa in vendita, può essere fatta per i debiti superiori ai 120. Devo dire che, in base alla mia esperienza importante, con numeri importanti, non ho mai visto iscrizioni di ipoteca sulle prime case, e anche ho visto molto poco gli atti di pignoramenti sui conti correnti. Però se io Stato sono 4 anni che faccio una svendita di cartelle danneggiando gli enti, perché poi se azzero le cartelle creo un buco nel bilancio degli enti, gli enti locali, e quindi ad esempio un comune di una Roma capitale che ha avuto un buco di bilancio di milioni di euro per l'operazione di Salvini nel 2018, che cosa fa? Deve fare più multe, deve aumentare la pressione fiscale, quindi per i tributi locali che vengono richiesti. È normale che se tu mi crei una perdita da una parte, io la devo necessariamente compensare.
Sempre, quindi, nelle tasche dei cittadini,
sempre nelle tasche poi di tutti i cittadini, sia quelli virtuosi che quelli inadempienti. Quindi quelli virtuosi rischiano di pagare sempre loro il costo di queste operazioni di abbattimento cartelle, che sono pura propaganda politica, perché non serve a niente questa svendita o questa regalia,
nemmeno in un momento così complicato dal punto di vista economico per tanti cittadini.
Ma
italiani.
No, perché in un momento come questo tu devi fare anzitutto una riforma fiscale seria. Quello è il primo step, fare una riforma fiscale seria, abbattere le aliquote di pressione fiscale, perché c'è una vessazione troppo importante in Italia, cioè il 22% dell'IVA, la tassazione IRPEF, che è l'ultima aliquota, credo il 48%, cioè si arriva a un 70% tra dirette e indirette. È normale che ci sia poi un'evasione, è fisiologica. Allora, l'accesso alla giustizia è stato limitato, devi aspettare di essere aggredito per poterti difendere, e non ti puoi più difendere prima dell'aggressione. Questo era uno strumento di tutela importantissimo per i cittadini. Però io ti butto poi peraltro nel cestino le cause, grazie al ministro Cartabia e al governo Draghi, e ovviamente all'appoggio a queste norme che è stato dato da tutti i parlamentari. Però nel frattempo ti vengo a dire che ti voglio abbattere la cartellina da 1000 euro, da 2000 euro, che non ti risolve la vita, che anzi danneggia questo paese. Manda un messaggio negativo, perché a questo punto lo Stato dice: io non sono in grado di recuperare,
e quindi nessuno paga. Uno aspetta sempre il prossimo condono.
Sì, e poi quando ci sono sempre le svendite, certo, tutti i contribuenti, certo, non pagano più le tasse nel loro ammontare iniziale, perché dicono: ma tanto figurati, io non pago, poi arriverà l'accertamento, la cartella. Ti pare che da qui a 2 anni non ci sarà una rottamazione?
Certo, bisogna saper gestire bene la propria ansia per poter
campare. I condoni si fanno una volta ogni 10 anni, non si può vivere ogni anno di condoni.
E lei ritiene quindi quale potrebbe essere un provvedimento sulla base della sua esperienza? Lei non è un legislatore, lei è un avvocato, però per alleviare un po' l'oggettivo peso di queste, non so, le bollette per i commercianti, per le famiglie, se lo sgravio sulla cartella ci ha spiegato che non è una soluzione sul medio termine nemmeno, cosa cioè, riforma fiscale?
Allora,
poi...
non è una, allora, anzitutto i condoni, le rottamazioni, la regalia delle cartelle non è una soluzione, spiego il perché, perché poi comunque se si pagano le cartelle quei soldi vanno, ci sono i compensi della riscossione che vanno all'Agenzia delle Entrate e Riscossione e poi ci sono i debiti, cioè il credito che viene pagato, il credito degli enti che va agli enti, quindi lo Stato centrale non è che incassando le cartelle ha più liquidità per fare delle manovre fiscali, non c'entra niente, quegli importi vanno agli enti, ok? Ma non solo, se annulla e spazza via delle cartelle, che ne so, fino a 1000 euro, dovrà pagare dei compensi al concessionario, come ha fatto Salvini nel 2018, quindi lo Stato,
cioè, l'Agenzia delle Entrate comunque
si va ad indebitare,
deve prendere le sue
spese, competenze,
diciamo,
quindi lo Stato non fa un'operazione a costo zero, non fa un'operazione, allora se vuoi fare un regalo ai contribuenti, blocca la riscossione delle cartelle fino a 1000 euro, bloccale, sospendile per un anno, per due anni, ma non spazzarle via, perché così tu devi sostenere altri costi che vanno sui contribuenti.
Quindi allora, meglio sospenderle
per chi è in difficoltà. Se io fossi un imprenditore con delle serie difficoltà economiche per via delle bollette, per via di una crisi generale, devo preparare un carteggio che viene vagliato dal concessionario per ottenere una sospensione, che ne so, di due anni, di tre anni, ma non abbattere definitivamente le cartelle, perché lì lo Stato deve mettere sul piatto altri soldi per pagare i compensi della riscossione, come è avvenuto nel 2018. Poi consentire l'utilizzo delle misure per fare delle cause, perché è uno strumento di democrazia importantissimo, di tutela anticipatoria importantissimo. Poi se una causa si vince o si perde, se il contribuente perde, ci sarà Equitalia Giustizia che manderà una cartella esattoriale per recuperare gli onorari, quindi lo Stato farà anche profitto. Cioè non bisogna limitare l'accesso alla giustizia perché questo paese non ha risorse. Non bisogna comprimere i diritti, bisogna trovare le soluzioni per mantenere i diritti, ma soluzioni per risolvere dei problemi seri, ma non è questo il modo di trovare una soluzione. È come dire che sotto la pandemia, siccome non c'erano medici a sufficienza o infermieri a sufficienza, insomma, le persone non potevano accedere al pronto soccorso e non potevano essere curate, in quel caso si doveva allora negare
il
diritto a tutela della salute? No, sono stati messi in campo delle risorse e questo vale per tutti i comparti, compreso quello della giustizia.
Per esempio, lei le capitano, diciamo, situazioni di clienti oggettivamente oberati dall'aggressione?
Sì, ma tanto ormai i clienti ragionano in questi termini, avvocato, tanto ci sarà una rottamazione quest'anno, poi le faranno sempre, perché tanto in Italia comunque non ci sono soldi e allora dovranno fare per forza una rottamazione. Ormai i cittadini pensano questo, che non vale più la pena pagare le tasse nel loro ammontare iniziale, conviene aspettare, prendere tempo, perché ci sarà sempre un condono, ci sarà sempre un provvedimento che taglierà dei costi per i contribuenti, perché questo lo Stato ha trasmesso negli anni.
E quindi l'unica soluzione per alleviare in generale il peso, diciamo così, economico dello Stato dei cittadini è una riforma fiscale. Lei questo è?
Sì, seria, ma molto, cioè fatta in modo radicale.
L'abbattimento del cuneo fiscale che sta dando il governo attuale non basta?
Ma secondo me bisogna avere una visione d'insieme, fare una riforma a 360 gradi per quanto riguarda la giustizia, essere secondo me anche più severi nel pretendere il pagamento delle tasse di iscrizione a ruolo, il cosiddetto contributo unificato. E, insomma,
quello che lei ci sta dicendo è che in realtà pagare qualcosa non è così sbagliato, cioè il cittadino qualcosa deve pagare.
Sì,
certo. Cioè non è una visione limitante di
cittadino.
No, perché
in questo modo poi i contribuenti, quelli virtuosi, quelli che pagano sempre, pagano per tutti e non va bene. E non va bene. Cioè uno Stato serio deve sanzionare chi non paga, non deve sanzionare chi paga, ma al contempo deve dare la possibilità anche a chi non ha pagato di difendersi. Perché io potrei non aver pagato perché la cartella non l'ho mai ricevuta, perché l'ufficiale giudiziario non me l'ha notificata correttamente. E quindi a quel punto anche chi non paga non è che va demonizzato, per carità, deve avere la possibilità di andare in giudizio, di difendersi. Se le carte non sono in regola, non pagherà quello che apparentemente dello Stato.
Possibile per il famoso.
E se invece un giudice riterrà che è debitore in via definitiva dello Stato, poi valuterà il da farsi nei confronti dello Stato, se rateizzare, se c'è una rottamazione, se rottamare. Però io credo che tutto vada gestito in modo fluido, invece c'è una grande confusione, rottamazione ogni anno, rateizzazioni, rottamazioni spalmate in rottamazioni successive, come la bis è stata spalmata nella terra, contribuenti che non hanno più pagati, rimessi in carreggiata tante volte, va benissimo, ma questo dimostra che la concessione, la riscossione è fuori controllo.
Questo forse è un tema importante.
Non paga più nessuno, perché tu hai talmente svenduto il concetto del pagare i tributi che ormai non paga più nessuno. Allora che cosa fai per recuperare tu Stato quell'autorevolezza che hai perso perché hai fatto svendite ogni anno? Allora adesso iscrivi le ipoteche sulle prime case, cosa che prima non facevi, fai pignoramenti sui conti correnti, cosa che prima facevi in misura veramente esigua.
Quindi paradossalmente
è diventato più aggressivo.
Una rottamazione di queste cartelle sotto i 1000 euro, per esempio, potrebbe essere non il segno di un allentamento, ma il segno di un successivo inasprimento,
certo,
dello
ma
Stato.
Ma gioco forza si andranno a inasprire tutti gli enti che subiscono l'abbattimento di questi crediti. Molti enti, peraltro, potrebbero scegliere di affidarsi a delle società che fanno attività di recupero, perché c'è il recupero fatto da Agenzia delle Entrate e Riscossione, ma ci sono anche enti privati che fanno attività di riscossione. E ovviamente devono avere un capitale sociale di un certo ammontare, e molti comuni scelgono di non affidarsi più ad Agenzia delle Entrate e Riscossione e di affidarsi a queste società, proprio perché poi la cartella puntualmente diventa oggetto di una rottamazione e di un condono e perdono i loro crediti. E queste società sono estremamente aggressive, e queste società al contempo non ti danno la possibilità di accedere a un piano rate comodo. Quindi questa situazione di svendita sta danneggiando nel lungo periodo, danneggia i contribuenti, quelli virtuosi in modo esponenziale, ma anche quelli non virtuosi. Poi ci aggiungiamo anche tutti i provvedimenti di contenimento delle cause, che in un paese così tassato come il nostro non può essere attuato. Il contenimento della giustizia, tu Stato lo puoi fare se la pressione fiscale è equa. Se la pressione fiscale non è equa, l'accesso alla giustizia è la valvola sulla pentola a pressione che consente di evitare che la pentola esploda.
Bene, questa, insomma, molto chiaro, un po' inquietante, però è la conclusione di questo secondo episodio della serie di podcast di Block Notes sui diritti del contribuente, sul rapporto tra cittadino, Stato e enti di riscossione. Ringraziamo l'avvocato Di Fonso. C'è un terzo episodio e ci sarà un quarto episodio, quindi manteniamo aperto il nostro contatto. Grazie avvocato.
Grazie.
E aggiungiamo quella della chiusura fatta durante la registrazione dell'intervista, aggiungiamo come consiglio, io l'ho fatto e purtroppo non è stato molto molto piacevole come scoperta, date un'occhiata alla vostra posizione, al vostro cassetto fiscale, sia sul sito dell'Agenzia delle Entrate che dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Qualcuno dirà, no, questo ci porta sfiga. No, non è esattamente così, però fatelo, perché comunque rientra negli strumenti con cui una persona si tutela. Questa è a Block Notes, secondo episodio della puntata della ciclo di podcast sul rapporto fra cittadini, Stato attraverso Agenzia delle Entrate e il Fisco, cittadini versus Agenzia delle Entrate, il titolo un po' iperbolico della serie di podcast. Giovedì prossimo, perché ci segue in diretta, e poi anche sempre in podcast su radiocittaperta.it, su tutte le piattaforme, Spreaker, Spotify, insomma cercate Block Notes e la trovate. E la prossima settimana la terza ed ultima puntata conclusiva di questa trilogia sulle cartelle esattoriali, chiamiamola così. Buona serata sempre per chi ci segue in diretta, mi raccomando ascoltatevi i podcast di Block Notes e di Book Notes, che è l'accoppiata del giovedì sera, libri e informazione. Buon proseguimento.
the sounds you realize is just a